Buonasera e benvenuti, bentornati anche questa sera con l'Acqua Fredda, programma di Radio Statale che cerca un po' di ripercorrere la storia del cinema.
Buonasera.
Questa sera, tocchiamo uno dei tasti più interessanti del cinema italiano, che è quello della commedia all'italiana.
Torniamo finalmente in patria.
Esatto.
Dopo le prime puntate.
E prima di cominciare proprio la nostra narrazione, segnaliamo una buona notizia, una delle poche buone notizie in ambito cinematografico che ultimamente ci giungono, che è l'apertura di un cinema, il Cinema Martinit, già teatro della Commedia Brillante, a Milano, in via Pitteri 58, nel quartiere Lambrate, e vi suggeriamo di andare a trovarli anche.
È sempre molto bello quando nasce o rinasce una monosala. Quindi
sì, un cinema di quartiere, una di quelle occasioni particolari, anche molto rare, direi. Beh, a parte questo breve excursus, la puntata di stasera, appunto, come già detto, verrà dedicata alla commedia all'italiana, un genere abbastanza vincente del cinema italiano in generale, e per certi aspetti cerchiamo di fare un po' di luce su appunto una notazione anche controversa che questo genere ha avuto. La commedia italiana appunto prende un po' le redini, più che prende le redini, diciamo, inevitabilmente nasce dal movimento precedente, quindi dal neorealismo italiano, il movimento forse più fruttuoso che il nostro paese ha avuto in ambito cinematografico, e quindi prende le mosse a partire dagli anni 50, dalla fine degli anni 50, e va un po' a concludersi con alla metà degli anni 70. Quindi un genere che per certi versi è stato connotato con questi paletti, e che noi vorremmo appunto riportare un po' a dei paletti, perché poi c'è stato negli anni successivi, alla metà degli anni 70, un po' uno scemare di questo genere, che è andato a inevitabilmente contagiarsi con altri e quindi anche a snaturarsi.
Certo. E una dei, diciamo, se vogliamo dare delle coordinate storiche, appunto, giustamente anni 50 fino agli anni 70, e se andiamo a vedere, sono gli anni in cui, diciamo, iniziano i primi film che sono appunto etichettabili come commedia all'italiana, sono anche gli anni finali del neorealismo, e ci sono alcune pellicole molto interessanti, secondo me. Si nota particolarmente questo passaggio, che è stato anche abbastanza graduale. Vi cito ad esempio L'onorevole Angelina di Luigi Zampa del 47, oppure Cronache di poveri amanti di Lizzani, che è stato uno dei più grandi autori del neorealismo. Ecco, in questi film rimane comunque alcune delle tematiche fondamentali del neorealismo, quindi l'attenzione ai più deboli, l'attenzione a girare sempre in esterni, senza particolari finzioni, quindi mai in studio, ma comunque ci sono anche degli elementi da commedia all'italiana, quindi predilire una narrazione più classica e toccare anche temi che possono essere gradevoli per un pubblico più ampio, e quindi anche a fare botteghino.
Sì,
no?
Esatto, e quindi comunque recupera o perlomeno reinventa il genere un po' della commedia brillante, con i contenuti anche satirici, e pone un po' questo contrasto, diciamo, dolce e amaro tra un po' queste realtà degli ultimi, dei più poveri, realtà per certi versi inevitabili in un'Italia abbastanza devastata dalla Seconda Guerra Mondiale, rispetto a anche un'ottica invece opposta, quindi un'ottica anche di giovanile, un'ottica che ha una voglia di riscossa, e quindi che si pone in un atteggiamento propositivo. Certo è che all'interno della commedia all'italiana i caratteri più centrali sono appunto quelli di un finale positivo, e anche di un sentimento generale che avvolge queste pellicole di riscatto rispetto a situazioni anche di povertà. È da ricordare che si inseriscono anche all'interno del contesto storico del boom economico, quindi quello che per certi versi tra la fine degli anni 50 e poi per la maggior parte degli anni 60 è stato connotato come un periodo di forte espansione economica del nostro paese, e che però non è esente anche da critiche all'interno di alcune pellicole.
Certo, infatti dopo approfondiremo e faremo qualche esempio, diciamo, pratico basandoci sulle trame dei film. Questo periodo, in realtà, oltre ai film, diciamo, che ormai sono considerati dei classici della commedia all'italiana, I soliti ignoti, per dirne uno, cioè che ormai sono canonici, ecco, ci sono altri film. Ovviamente è un periodo molto lungo in cui si sono fatti moltissimi film in Italia, che non hanno invece una definizione così precisa. Uno di questi, secondo me, è Il posto, di Ermanno Olmi, del 61, e lo cito perché la commedia all'italiana è un periodo in cui molti registi, molti attori e molti, come vedremo, anche compositori di colonne sonore hanno qui le prime esperienze cinematografiche, faranno qui, diciamo, la gavetta. Il posto, non so se è il primissimo film di Ermanno Olmi, forse uno dei primi, per poi comunque prendere una strada completamente diversa. Ovviamente poi Ermanno Olmi è diventato celebre sicuramente non per la commedia all'italiana, ma
no,
per
certo,
altri tipi di capolavori, ecco.
Sì, senza niente togliere a certi capolavori della commedia italiana, né a un grandissimo regista quale Ermanno Olmi. Beh, diciamo che forse i primi passi della commedia all'italiana si intravedono già verso, come ci hai detto, verso la fine degli anni 40, e poi con il ripercorrersi di questo genere, che trova poi il suo apice verso la fine degli anni 50. Penso a Poveri ma belli, o appunto, come già citati, Soliti ignoti, a cui segue poi la Grande Guerra. Beh, anche un'altra miniserie, diciamo, molto da gavetta di questa tendenza è sicuramente quella di Luigi Comencini, con Pane, amore e fantasia, che è del 53, in cui vediamo recitare Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida, che sarà una degli artisti che avrà maggior peso all'interno di questo filone narrativo, seguito subito nell'anno successivo da Pane, amore e gelosia, sempre con gli stessi protagonisti. Queste due pellicole di Comencini, Luigi Comencini, nato a Salò nel 16 e poi morto a Roma nel 2007, si laurea in architettura al Politecnico di Milano e comincia abbastanza da giovane a bazzicare l'ambiente cinematografico, anche per certi versi legato a gruppi universitari fascisti, GUF, in cui si troverà, diciamo, costretto per certi versi, perché comunque non è che vi fosse una libertà di scelta,
certo,
tra partecipare e non partecipare a questi movimenti, assieme anche a Mario Monicelli, un altro dei grandissimi della commedia italiana. Quindi Comencini propone questo filone narrativo a partire da Pane, amore e fantasia, che avrà molto successo e attirerà particolarmente un pubblico giovane e un pubblico che apprezza questo anche nuovo modo narrativo, diciamo.
Sì, un altro filone, lo dico perché così chiudiamo, diciamo, il discorso su questo grande regista narrativo della commedia all'italiana, riferito ovviamente anche alla Seconda Guerra Mondiale, che è stato un trauma ovviamente per tutti gli italiani, rivisitata in maniera più delicata, diciamo così, meno drammatica di quanto non avesse fatto ovviamente il neorealismo. E i due film da citare in questo caso, secondo me, sono Tutti a casa, appunto, di Comencini, con il grandissimo Alberto Sordi, e La grande guerra, ovviamente, di Manlio Monicelli, con Sordi e Gassman, che, vabbè, è uno dei nostri grandi capolavori del cinema, credo, di tutti i tempi. La grande guerra è veramente un esempio straordinario. Prendiamoci una piccola pausa per ascoltare questo brano, tratto da uno dei capisaldi di questo periodo, girato da Pietro Germi, che tutti conoscerete, in questo film che è Signore e Signori, del 66. Questo è un brano di Carlo Rustichelli, che collaborerà poi spesso con Pietro Germi e diventerà uno dei più famosi compositori di colonne sonore italiani.
È spettacolare questo Pietro, questo pezzo nel film di Pietro Germi, artista che nasce a Genova nel 1914, quindi sono tutti registi della generazione della Prima Guerra Mondiale, cioè nati praticamente durante la Prima Guerra Mondiale, e che ci lascerà a Roma nel 1974, a soli 2 anni dopo uno dei film, secondo me, più rappresentativi della sua persona, che è Alfredo Alfredo, con Dustin Hoffman, quindi anche un attore di stampo internazionale, sempre all'interno del filone della commedia italiana.
Sì, muore nel 74, tra l'altro prima di completare uno dei progetti che aveva più a cuore, che è il film Amici miei, e infatti all'inizio del film Amici miei c'è scritto un film di Pietro Germi, perché Pietro Germi in punto di morte chiese a Mario Monicelli di girarlo lui, ma il soggetto, diciamo l'idea principale, spetta a Pietro Germi, e da qui si capisce ovviamente il debito che il cinema italiano ha nei suoi confronti, debito soprattutto dovuto a 2 o 3 capolavori. In particolare stiamo parlando di Divorzio all'italiano, ovviamente, dal quale alcuni dicono che è stato preso addirittura il nome di Commedia all'italiana, è un adattamento di questo film a causa dell'enorme successo che ebbe nel mondo, e l'altro è Sedotta e abbandonata, film in cui spicca ovviamente la bellezza della bravissima e bella Stefania Sandrelli, che viene appunto lanciata proprio da Pietro Germi. Cosa dire di Divorzio all'italiana e di Sedotta e abbandonata? Sono paradigmatici film di questo periodo. Una definizione che diede Mario Monicelli, che mi sembra molto accurata, di commedia all'italiana è quella di film che trattano argomenti drammatici ma con tono ironico, spiritoso e facendo anche ridere. E questo è un leitmotiv di tutti i film dei principali, almeno, film della commedia all'italiana. E qui abbiamo, in Divorzio all'italiana, un marito che vuole tradire la moglie e per farlo è costretto ad ucciderla e ad inventarsi un amante, quindi un caso di cronaca nera. E nell'altro abbiamo un ragazzo che è costretto da famiglia a sposare Stefania Sandrelli per averla, diciamo, per averci passato una notte insieme prima del matrimonio. Pietro Germi, molto attento ovviamente alla società siciliana, di cui dà uno straordinario ritratto, uno dei più divertenti ritratti della sicilianità provinciale, e anche una curiosa attenzione, almeno per me che sono giurista, alle leggi, perché è uno dei film in cui si parla di più di norme, di codici, di reati, appunto. Non so, in realtà,
era abbastanza informato,
sì,
abbastanza fedele alle norme.
Assolutamente sì. E infatti, appunto, curiosità giuridica, Pietro Germi in Divorzio all'italiana cita questo, il delitto d'onore, il famoso delitto d'onore, cioè l'omicidio, diciamo, commesso in stato di ira per un adulterio, era punito molto meno gravemente che di un omicidio normale. Infatti adesso mi andrei a sentire la famosissima arringa di un avvocato
immancabile.
Infatti il protagonista, che si chiama tra l'altro Fefè, Ferdinando detto Fefè, interpretato dal grande Marcello Mastroianni, va a questo processo per capire come può difendersi in un eventuale processo in cui è imputato per omicidio.
Mariannina Terranova, come vi procuraste l'arma del delitto?
Me l'ha detto lui.
Lui chi?
Lui. Mi disse, se un giorno ti tradissi, uccidimi con questa.
E dopo?
E dopo?
Dopo mi disonorò.
Bene, fasciste, Mariannina, bene, fasciste!
Andate fuori quella donna!
Signori della corte, bocca baciata non perde ventura. Ma io vi dico, parafrasando un testo ben più alto e ben più sacro, chi guarda una donna con desiderio ha già commesso peccato nel cuor suo. Perciò, mentre il treno trasportava Mariannina Terranova verso la sua tragica meta, mentre la trasportava inarrestabile, come inarrestabile era il fato che la spingeva. Lei, piccola e povera creatura del sud, avvolta nell'antico scialle scuro, simbolo del pudore delle nostre donne, le mani congiunte a torturarsi in grembo, quel grembo da Dio condannato, sacra condanna ai beati tormenti della maternità, mentre il treno correva così, come un incubo incessante, dove risuonare il ritmico fragore delle ruote degli stantuffi alle orecchie degli lanci della povera Mariannina Terranova. Disonorata, 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 disonorata. Ma l'onore, signori miei, l'onore, che cos'è l'onore? Terremmo ancora per valida la definizione che di esso dà il Tomaseo nel suo monumentale dizionario della lingua italiana, quando lo definisce come il complesso degli attributi morali e civici che rendono un uomo rispettabile e rispettato nell'ambito della società in cui vive, o lo butteremo noi tra il ciarpame delle cose vecchie e inutili sorpassate? Lettere, lettere vergate da anonime ma simboliche mani, lettere illeggibili che offenderebbero la dignità di quest'aula, tacitiane tal'altre come questa, che in una sola parola compendia la sorte dell'infelice Mariannina, cornuta, o come questa, che addirittura affida alla icasticità dell'immagine l'espressione del pensiero.
Questo film, insieme appunto a Sedotta e abbandonata, ha alcuni degli attori più bravi e caratteristici, appunto chiamiamoli anche caratteristi, che il cinema italiano abbiamo avuto, e in particolare ce n'è uno a cui sono molto affezionato e che non viene mai troppo citato, che è Leopoldo Trieste, che ha fatto anche ad esempio I Vitelloni, che fa la parte in Divorzio all'italiana dell'amante della sposa di Marcello Mastroianni. E appunto questo è un periodo anche di grandissimi attori e di grandissimi tutti, in realtà tutto era un'eccellenza all'epoca, e riuscivano a rendere una trama molto semplice anche grazie alla bravura degli sceneggiatori, citiamo a Genero Scarpelli o Suso Cecchi d'Amico, che lavoravano con i più grandi registi dell'epoca. Uno dei più grandi che dobbiamo introdurre è senz'altro Mario Monicelli, appunto. Mario Monicelli, che nasce a Roma nel 1915 e muore sempre a Roma, purtroppo suicida, buttandosi da un balcone nel 2010, morto recentemente. È stata una tragica scomparsa, anche perché lui alla veneranda età di 95 anni era comunque lucidissimo e una delle menti più sagge in assoluto del cinema italiano. Andate a vedere qualche intervista recente, vi rendete conto di come fosse molto ancora un arzillo vecchietto, diciamo così.
Sì, Monicelli sicuramente uno dei più grandi, uno dei maestri indiscussi della commedia italiana e del cinema italiano di sempre. Nasce come critico cinematografico, appunto anche sempre legato all'attività dei GUF, e resta molto legato anche alla città di Viareggio, dove trascorre i primi anni, tanto che il suo luogo di nascita è stato anche motivo di discussione, nel senso che non era appurato il fatto che fosse nato a Roma o a Viareggio, e lui coltivava anche un po' per vezzo personale questo dubbio. E già nel 1935 gira I ragazzi della Via Pal a Milano, girato al Bercher, per quanto invece Monicelli frequentasse il liceo Carducci, e viene presentato al Festival di Venezia, e poco dopo riesce a fare l'aiuto regista di Pietro Germi, che era anche lui abbastanza agli esordi, e fino a firmare il capolavoro abbastanza indiscusso di Monicelli, che è I soliti ignoti. Beh, I soliti ignoti è un film che secondo me a tutto tondo e a buon diritto potrebbe essere elevato al rango di esemplificazione della commedia italiana. Prima di tutto per il cast stellare che lo compone, quindi parliamo di Gassman, di Marcello Mastroianni, di Renato Salvatori, di Totò, di Claudia Cardinale, di Pisacane, di Tiberio Murgia. Beh, insomma, tra i più celebri e sicuramente ricordati attori di tutti i tempi italiani. E riesce bene a presentare lo spaccato di un gruppo di poveracci alla fine, perché un gruppo
sì, di disperati,
di disperati poveri ladri che si arrabattano nella, alla male e peggio, cercando di scassinare questo appartamento in modo da entrare nell'appartamento adiacente e rubare nella cassaforte del Monte di Pietà.
Quello che gli americani chiamerebbero heist movie, cioè film del colpo, il colpo grosso, no? Cioè tutto quel filone di film dove si prepara il colpo dall'inizio alla fine. E vabbè, la scena più famosa è ovviamente quella con Totò.
Sì,
il terrazzo.
Che Dante
Totò
che...
grande anche di quel periodo.
Beh,
ovviamente.
Sì, assolutamente, sebbene sia una cosa attore della generazione forse anche precedente.
Certo.
Beh, sì, il colpo grosso, infatti lo fanno e riescono a mangiare la pasta ai fagioli che
pasta coi ceci, mi sembra.
Giusto, pasta coi ceci. E con beh sì, sicuramente è costellato da queste gag e quindi da questo, da questa satira, da questa questo divertimento dalla prima all'ultima scena, insomma, anche la conclusione è enigmatica e secondo me è un film veramente perfetto, nel senso che non si sarebbe potuto fare
da vedere e rivedere proprio tra sì, di quel periodo è sicuramente un... Ma non solo di quel periodo, in realtà, cioè un film che ho fatto a scuola.
Parliamo da questi grandi maestri della battuta. Poi ricordiamo che anche molti attori recitavano sul set senza avere un vero e proprio copione. Lo stesso Mastroianni e in particolar modo Gassman riferiscono di non aver mai seguito assiduamente il copione, ma limitandosi a venire sul set e a interpretare il più delle volte la parte che le era stata loro assegnata, quindi a entrare nel personaggio e a trovare quella che era la battuta più sagace, e lo sapevano fare assolutamente benissimo per la scena, per il motivo.
Assolutamente sì. Faccio una piccola parentesi perché vabbè, abbiamo parlato appunto di questi grandissimi attori che hanno lavorato più volte insieme. Gassman e Mastroianni in particolare hanno lavorato insieme in un film, diciamo così, minore, ma ovviamente in questo programma noi vi consigliamo anche cose non particolarmente conosciute o magari che non si trovano nei libri di storia. Questo è Fantasmi a Roma di Pietrangeli, che comunque vabbè, è un grandissimo maestro del cinema italiano di quegli anni. Che vi consiglio di vedere anche per la presenza di un grandissimo Eduardo De Filippo, che diciamo forse è stato probabilmente, guarda, credo che sia lui il vero iniziatore della commedia italiana, se ci pensiamo bene, perché nel
sì,
suo teatro
Totò, secondo me
sì,
sono...
il suo teatro è un teatro che fa ridere, senz'altro fa ridere, ma fa una volta usciti fa veramente pensare parecchio e probabilmente lui che a cui si deve questa, come chiamarla, questa tradizione italiana del dolce amaro, ecco, diciamo così. Vabbè, ma i registi di questo periodo sono veramente tanti. Citiamo Scola, citiamo Salce, citiamo il grandissimo Steno. Non abbiamo ancora citato Un americano a Roma.
Assolutamente, che è uno dei capolavori della commedia italiana, ma uno dei capolavori di uno degli attori più grandi della commedia italiana, che è Alberto
Assolutamente
Sordi.
Assolutamente sì.
E infatti Alberto Sordi, insieme a Vittorio Gassman, al già citato Marcello Mastroianni, a Manfredi, a Ugo Tognazzi, sono stati decretati un po' i mostri della commedia italiana. Questo è insomma l'aggettivo con cui sono stati connotati, perché effettivamente hanno sicuramente tenuto banco nel botteghino come quantità di opere prodotte, che è veramente immensa. Penso soltanto a Sordi, in cui non so, penso che una settantina, forse un centinaio di film, se non qualcosa del genere, abbia prodotto nella sua molto prolifica carriera d'attore, ma soprattutto per la statura da appunto che avevano sul set, perché un Sordi o anche lo stesso Gassman all'interno dell'Armata Brancaleone, che riescono a tenere sulle proprie spalle un'intera pellicola, sono sicuramente dei
mostri sacri.
Dei mostri sacri, esattamente.
A proposito di mostri, parliamo un po' di questo film.
Ah, beh.
Beh, I mostri, secondo me, anche questo è un film incredibilmente significativo in questo periodo. Perché, non so se hai avuto... Sì, sicuramente credo hai avuto la stessa impressione. di trovarti davanti a storie terrificanti dal punto di vista morale, sociale, culturale, ma che facevano ridere oggettivamente, anche per la bravura ovviamente straordinaria di Gassman e Tognazzi.
Sì, beh, diciamo che Tognazzi è riuscito a tenere anche qua, in questo caso, in piedi questa bellissima pellicola di Risi. Che...
Quanti episodi sono? Un'infinità, sì, 40, 35,
qualcosa del genere. Sì. Che nel 1963 insomma firma questo suo celebre capolavoro, che sono i Mostri, che segue di poco uno dei film che io personalmente apprezzo di più, ma sicuramente anche la critica e il pop, cioè insomma il pubblico,
popolo.
il popolo, tutti quanti apprezzano tantissimo, che è Il Sorpasso, con Vittorio Gassman ancora una volta e Jean-Louis Trintignant, attore francese che in questo specifico caso si presta benissimo al ruolo di secondo in comando della pellicola di Risi. Pellicola che secondo me ci riporta molto su delle tematiche su cui anche la critica ha discusso molto, è quella della visione che si è avuto di questo boom economico. Quindi un boom economico che è stato sicuramente prolifico e quant'altro, ma che è anche stato soggetto a critiche più o meno velate. Penso a questo film, ma penso anche al boom di Vittorio De Sica con Alberto Sordi, uno dei film che secondo me più di tutti riesce a mettere i puntini sulle i a questo boom economico, tra l'altro abbastanza agli inizi, mi pare che il boom sia del 63 o di qualche anno successivo o precedente, e quindi insomma nel pieno del boom economico, quando nulla si poteva rifiutare di questa nuova ideologia economica, qualcuno, e in particolar modo Risi qua, De Sica con Sordi o con altri, sono riusciti a dire la loro, quindi ad avere uno sguardo lucido rispetto a quella che era la situazione, e l'hanno fatto egregiamente.
Assolutamente sì. Il boom economico viene visto come qualcosa di evidentemente positivo dal punto di vista del progresso, di questi paroloni qua, ma anche come qualcosa di illusorio, di non stabile, che non corrisponde soprattutto ad una crescita di tipo culturale. Questo si vede ad esempio in Signore e Signori, appunto, di Germi, in cui il popolo provinciale, credo che sia ambientato a Vigevano quel film, per dire, non accuso nessuno di Vigevano di essere provinciale, ma comunque per dire che la crescita economica, il benessere, la ricchezza non necessariamente corrisponde a una...
Certo,
non corrisponde proporzionalmente
culturale
ad una crescita culturale, morale, sociale e tutto. E ovviamente è ciò che, a cui invece auspicavano tutti questi grandissimi registi, che non hanno rinunciato a queste posizioni anche un po' scomode. Infatti, ad esempio, Risi, Il Sorpasso non fu apprezzato da subito, soprattutto dai critici, perché non si vedeva l'opportunità di criticare così un qualcosa di assolutamente positivo, quando in realtà abbiamo visto che molti problemi dell'Italia derivano da politiche sbagliate anche fatte in quel periodo.
Sì, basta pensare soltanto anche ad altri film di un altro filone narrativo, appunto quello del neorealismo, o genere altre più impegnati dal punto di vista sociale e culturale, ad esempio Le mani sulla città,
certo,
di cui avremo anche occasione sicuramente di parlare, ma che mette in luce quelli che sono un po' le discrepanze tra l'aspettativa effettiva di questo miglioramento economico, che era poi un precipitato forse dall'alto di una strada che era stata intrapresa, e quelle che poi sono le effettive, insomma, gli effettivi risultati di questa politica. E beh, noi comunque siamo ben lungi dal volere in questa situazione andare a introdurre un argomento così complesso, un argomento così anche delicato, che dei registi e degli attori sono riusciti a gestire secondo me egregiamente in Italia, e ci riportiamo l'attenzione sul genere che abbiamo appunto voluto introdurre stasera, continuando con degli altri grandissimi capolavori, in particolar modo mi viene in mente adesso di Mario Monicelli, che forse più di tutti, come già stato ripetuto, è riuscito a interpretare questo filone narrativo.
Ci ascoltiamo un pezzo di uno dei più celebri compositori di musiche per film italiani. Stiamo parlando di Rizzo Ortolani. Una delle prime colonne sonore fu appunto quella del Sorpasso di Risi. E andiamo a vedere il tema del fanfarone. Monicelli, sì, diciamo che Monicelli è considerato a buon diritto il più grande di questo periodo, e volevo citare insieme a te, che sei uno che apprezza queste cose, la grandissima litigata furiosa che fece con Nanni Moretti.
Ah, beh.
Nel senso che qui si vede uno scontro, perché comunque la commedia all'italiana, dal punto di vista, come dire, narrativo, formale, pur essendo straordinaria, ovviamente in quegli anni c'era anche la Nouvelle Vague, per dire. Quindi non è che abbia rivoluzionato il modo di far cinema. Però, che dire, cioè, assolutamente un periodo che ha lasciato un segno indelebile. Vediamo anche alcuni bravi autori, secondo me, italiani. Ad esempio Virzì è considerato un erede della commedia italiana e sicuramente ha preso da loro. Ma anche Verdone, per dire. Verdone ha preso molto da loro, e lui lo dice sempre che i suoi maestri sono non solo gli attori di quell'epoca, ma anche i registi, i sceneggiatori. Lui ha lavorato tanto con De Bernardi, che è uno dei grandi dell'epoca. Quindi hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia culturale, nel bene e nel male, diciamo così, ecco.
Sì, beh, certo, il filone della commedia all'italiana non ha le pretese, secondo me, autoriali che avevano movimenti come la Nouvelle Vague o che avevano movimenti come precedentemente il neorealismo, più o meno coscientemente.
Certo.
E infatti era più ed è tuttora, perché comunque gli eredi della commedia all'italiana, per quanto modificata e per quanto abbiamo appunto voluto escludere dal momento centrale, anche storicamente, sono movimenti non di stampo autoriale, ed erano quindi dei film e delle produzioni da botteghino, puntate più sul avere un vasto pubblico che su una regia magari attentissima, accorta, per quanto in talune situazioni invece questo di avere una regia accorta si vede. Io sto pensando ai già stracitati stasera Soliti Ignoti, le cui inquadrature, o la stessa Armata Brancaleone, o il boom su cui siamo ricaduti
ma
più
anche
volte,
all'italiana,
ma anche Divorzio all'italiana, diciamo che le scelte registiche erano comunque raffinate, erano comunque di pregio, non erano buttate alla bene meglio su piani e contropiani al fine di avere una metodologia narrativa, ma non uno sguardo interessante.
Certo, ma comunque, come abbiamo detto tante volte durante questi programmi, la poetica degli autori comunque è sempre presente nei grandi autori. Ad esempio Germi, come abbiamo già visto, aveva certi temi a cui è molto caro, anche Monicelli e anche Comencini, nello Scopone Scientifico, ad esempio, un altro film evidentemente così da citare, da consigliare assolutamente. Niente che dire, è anche un periodo di bellissime donne.
Sì, beh, è un periodo di... beh, oddio, è sempre un periodo di bellissime donne, però in questo periodo troviamo delle grandissime attrici, delle grandissime attrici sul set, come ad esempio Claudia Cardinale, oltretutto un'icona indiscussa e indiscutibile, secondo me, della bellezza femminile, unita a Sofia Loren, anche lei icona indiscussa e indiscutibile della bellezza femminile e della... come grande attrice,
la Lollo Brigida, che hai citato,
Gina Lollo Brigida, Monica Vitti, Franca Valeri, Stefania Sandrelli, già citata, Silvana Mangano, per quanto lei sia legata più al genere del neorealismo, però la vediamo nonostante tutto ancora in alcune pellicole. Quindi è anche un periodo storico in cui abbiamo dei grandissimi attori sul set, e i registi possono disporre dei già citati mostri sacri, ma anche di una sfilza di attori preparatissimi e che per molti versi vengono anche dallo stesso teatro. Penso a Gassman, la cui esperienza teatrale ne ha fatto sicuramente uno degli attori più versatili e dinamici, ma anche con un'intelligenza e un'inventiva fuori dal comune.
Assolutamente sì. Un'ultima che mi viene in mente è Katherine Spack, giovanissima all'epoca, che fece in particolare due film a cui sono molto affezionato, che sono il primo non mi viene il titolo, di Alberto Lattuada, ma vabbè, e il secondo, vabbè, La voglia matta di Luciano Salce, che invece è un esempio classico di I dolci inganni di Alberto Lattuada, e invece La voglia matta di Salce con il grandissimo Tognazzi. E qua si vede anche il tentativo, ecco, di portare anche sullo schermo temi abbastanza scomodi in tempi di Democrazia Cristiana. In tempi di Democrazia Cristiana non era facile parlare di cose scomode come il rapporto tra un adulto sposato e una ragazzina di 16 anni.
No, assolutamente.
Ci sono quindi anche registi che fanno cose abbastanza coraggiose, devo dire.
Sì, c'è stato un tentativo riuscito di, secondo me, in questo filone di cercare di aggirare questa morale cristiana per certi versi, questa morale fortemente cattolica conservatrice che l'Italia aveva, e facendolo con un'ironia, insomma, con il sorriso, e quindi attraverso anche un mezzo per cui oltrepassare queste schermaglie di censura, perché una censura morale c'era sempre. Pensiamo soltanto alla Dolce Vita del 60, come è stata pesantemente censurata sia dai giornali sia inizialmente anche dagli stessi cinema.
Certo, insomma, se volessi riassumere la commedia in italiana, direi che si tratta, l'appunto principale è quello di smascherare le ipocrisie di questa Italia, appunto, del boom, che non si rende conto della trave che ha nell'occhio e che guarda le mille pagliuzze che ha nei grandissimi personaggi, che sono spesso anche i più deboli. Penso appunto ai soliti ignoti e all'Armata Brancaleone, che è questo gruppo di scalcagnati che va in giro
per l'Italia
degli anni che furono.
Sì, sì. Beh, se vogliamo mettere un punto a questo filone, per quanto, come già stato ripetuto, poi ha preso il largo e quindi si è indirizzato verso un genere più disimpegnato, anche per certi versi di pura farsa, come quello della commedia sexy, di facile presa sul pubblico, un pubblico appunto magari anche più vasto, ma meno pretenzioso, e che pone le gag al posto della narrazione. Quindi, se volessimo mettere un punto al genere che invece noi volevamo identificare come commedia all'italiana delle origini, diciamo che già con Amici miei del 75 di Monicelli vediamo una fine, anche appunto per il lieto fine che scompare, anche per la negazione di questo finale leggero che aveva fatto un po' da corollario della commedia all'italiana. E se volessimo finire, in questo caso forse c'è davvero un addio della commedia all'italiana, e come si può farlo se non con Signore e signori buonanotte, quasi un saluto dei grandissimi della commedia all'italiana. Infatti questo film è girato da Luigi Comencini, Mario Monicelli, Ettore Scola, tra i più grandi, e quindi con Marcello Mastroianni, Gassman, Nino Manfredi e Ugo Tognazzi. È quasi un calare il sipario e fare l'inchino finale di questo genere molto prolifico che noi ricordiamo sicuramente volentieri.
Certo, la malinconia è stata sempre un tratto caratteristico della commedia all'italiana, e non può essere, l'addio non può essere che assolutamente malinconico. Speriamo che prima o poi torni una cosa simile.
No, qualcosa
speriamo
anche di
che
nuovo,
un nuovo,
ecco,
boom possa portare commedie altrettanto belle, altrettanto profonde, ecco, come non ce ne sono da tanto tempo in Italia. Ovviamente stiamo assistendo a un declino, secondo me, della commedia che sta toccando. Anzi, quest'anno...
Sì, quest'anno... diciamo che con la nostra prima puntata avevamo introdotto un,
sì, certo.
Nuove speranze più autoriali, per certi versi, mentre invece il filone della commedia rimane ancora un filone poco attraversato da uno sguardo autoriale. Però
speriamo
sicuramente...
che si torni a far ridere, a far riflettere insieme.
Esatto, cioè, è una cosa molto, molto difficile da fare, quindi ci vogliono anche dei registi di una certa statura.
Assolutamente. Noi vi dobbiamo purtroppo salutare e vi salutiamo con il Gasman Blues dei Soliti Ignoti, composto da questo grandissimo compositore che sicuramente tutti voi avrete sentito, che si chiama Piero Umiliani. Celeberrimo per questa composizione che fa manamana, che però ha iniziato la sua carriera facendo appunto la colonna sonora dei Soliti Ignoti.
Allora un buon ascolto, signore e signori, buonanotte.